Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati in questo primo giorno di settembre. Sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, in redazione Claudia Marsili, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza. Potete scriverci, ve lo ricordo, via mail a quicomincia@rai.it o via sms al 335-5634-296. La parola del giorno di oggi è addio. E noi cerchiamo di capire cosa fanno i poeti con una parola così pesante. Parliamo del tempo sospeso, in realtà, che sta tra l'addio e la nostra capacità di assimilarlo. Perché gli artisti, i poeti, quando parlano degli scomparsi, degli addii, delle persone perdute, o li dipingono appunto, hanno la facoltà in qualche modo di rimandare la perdita a tempo indeterminato, tengono accanto le persone perdute scrivendo di loro o dipingendole, inventano per i perduti una vita in più, una vita provvisoria che vuole essere eterna. Possiamo dire infatti che l'arte spesso è un modo per tenere vicine le persone, come le donne ritratte da Modigliani, come Dove le non è di Roland Barthes, che è un bellissimo libro di frammenti sulla madre appena scomparsa, e l'addio è rimandato proprio dal tenere vicina la madre attraverso le parole, o come fa anche Valerio Magrelli in Geologia di un padre. È una perdita appunto che non viene assimilata subito. E chissà a che pensava Fernando Sor quando scrisse lo struggente addio per chitarra che stiamo per ascoltare. Sor era un compositore e chitarrista catalano della fine del 1700. Tantissimi brani fra 700 e 800 portavano come sottotitolo gli addii, o l'addio. Era quello dell'addio, era diventato una specie di sottogenere musicale. Anche Beethoven si cimentò con uno di questi addii. Ma noi ascoltiamo Fernando Sor, Fantasia per chitarra, opera 21, Les Adieux, Luis Orlandini alla chitarra.
Thank you.
ed era la fantasia per chitarra opera 21, l'esadie di Fernando Sor, eseguito da Luis Orlandini. E parlando di addio, vogliamo stare vicini, capire che succede nel mondo della poesia contemporanea italiana, come i nostri poeti ci aiutano ad affrontare il sentimento della perdita. E cominciamo da Milo De Angelis, che ha intitolato proprio Tema dell'addio, uno dei suoi libri uscito per Mondadori nel 2005 e tra l'altro premio Viareggio nello stesso anno. Il libro è dedicato a Giovanna Sicari, la moglie scomparsa, a sua volta poetessa. Giovanna appare in versi come: tu che uscivi sorridente con il tuo colbacco e camminavi decisa verso un autobus, e poi, ora che il corpo si è fatto musica delle sfere, voce consacrata, silenzio. E il libro sembra voler essere una testimonianza, proprio un documento dettagliato di un amore di fronte alla sua fine, perché De Angelis usa spesso la ripetizione, scrive: è avvenuto, certamente è avvenuto, e c'è stato, quello c'è stato, c'è stato, c'è stato. Quindi diciamo che il poeta si mette sulle tracce della vita vissuta, fa una specie di ricognizione delle cose accadute, delle cose reali, quando qualcosa ha causato una perdita. E così facendo, da una parte certo rimanda alla fine, come abbiamo detto, ma dall'altra onora l'accaduto, ripete a se stesso che sì, adesso questa vita non c'è più, ma sicuramente c'è stata. Perché spesso, quando perdiamo qualcuno, tendiamo a rimuovere, a rinnegare, a cancellare. Invece è importantissima l'operazione che fa De Angelis, rendere onore e giustizia alla realtà delle cose accadute. Così, alla fine può arrivare a scrivere: torneranno vivi gli amori tenebrosi che in mezzo agli anni lasciarono una spina, torneranno, torneranno luminosi. E poi ancora: bruciava l'asfalto e tu eri sola tra gli alberi di Quarto Giaro e le luci immortali dei bar e le case degli anni 50, balconi e basilico, un concerto di piantine e di mare. Torna, non tornare più qui nella nostalgia dei viventi. Torna, non tornare, ritorna, mai più. E quindi, qual è il risultato? Che se io sono convinto che tu sia esistita, che quello che c'è stato tra noi è avvenuto davvero, pur nella contraddizione, no? Torna, non tornare, ritorna, non tornare, posso lasciarti andare. E questo è il punto finale della poesia. Un altro autore che si è interessato dell'addio è Maurizio Cucchi, con una densissima breve opera uscita per Crocetti nel 1990, La luce del distacco. Si tratta di versi per il teatro dedicati a un'altra Giovanna, alla figura gigantesca di Giovanna d'Arco. Versi dove il punto di vista si sposta continuamente, parla Giovanna e subito dopo una terza persona che parla di lei. E in un movimento continuo che serve a isolare, no, in qualche modo, delle zone di senso improvvise, come queste due che sto per leggervi. Nel fotogramma lo stupore è totale. Le apre gli occhi, li spalanca, e la bocca è un po' socchiusa ma ferma. Il volto è largo, come se respirasse in un istante tutta intera l'estasi del distacco, tutto il futuro che la porta qui. In questo frammento Cucchi sembra rivelarci che sta scrivendo sulla Giovanna, già filtrata dallo sguardo di Dreyer nel film magnifico La passione di Giovanna d'Arco, interpretato da René Falconetti, davvero in stato di grazia. E poi segue Cucchi il trascendere di Giovanna, il suo andarsene prima di andarsene. Sentite: volevano baciarmi, tutta quella gente povera mi voleva vedere, si accontentava di questo, ognuno anonimo, ognuno nessuno, ma senza pena, avidi di me. No, dico io, non avrebbero dovuto. Ma lei splendeva di eleganza naturale nel passare, come fosse da sempre. Era corpo e si sentiva luce. Il suo cavallo era come sospeso per un attimo, senza peso. D'improvviso si era alzata, sì, in piedi, appoggiandosi sull'animale, sul collo e sulla schiena, con un sorriso ruvido, padrone, quasi con astuzia compiaciuta. Il naso grosso, gli zigomi larghi. Non era più reale. E sentite il movimento opposto che deve fare Maurizio Cucchi, perché Maurizio Cucchi sta parlando di una persona, di una mistica, di una persona scomparsa, quindi il suo compito è quello di renderla concreta, reale, di avvicinarla, ed è il compito opposto a quello di De Angelis, che è di una persona reale, di una moglie, appunto, no? È il compito di lasciarla andare, quindi due movimenti opposti e resi con una poesia altissima. E abbiamo ascoltato l'Allegretto con moto da Dance Suite, opera 29 per flauto dolce, soprano e archi di Asger Lund Christiansen, Michala Petri al flauto dolce, English Chamber Orchestra diretta da Occo Camo. E stavamo parlando di addio, è sempre in tema di addio, di questo addio che trasfigura, avvicina, che viene rimandato, e in questo caso parleremo di un addio rimandato a causa di un equivoco. E ha scritto di questo addio rimandato per causa di un equivoco Franco Buffoni nel suo Persone, un pometto teatrale a quattro voci uscito per Manni proprio quest'anno. Le quattro voci sono voci di revenanti, redivivi, ritornanti, quelli che non muoiono o in questo caso hanno una provvisoria vita in più, come direbbe un poeta che amiamo molto, Daniele Pietrini. Nel libro di Buffoni siamo probabilmente nel Bataclan dopo l'attentato del 13 novembre che fece 90 vittime, del 13 novembre del 2015. La vita in più è stata concessa ai quattro protagonisti di Persone semplicemente dal lapsus di un cronista televisivo che li definisce morti in modo non grave. Quindi fino alla rettifica di questo lapsus è permesso a questi personaggi di dialogare, scontrarsi, ricordare e darsi consigli. Anche in questo caso, come spesso fa, Franco Buffoni mette in scena un dibattito filosofico, storico, di pensiero sotto forma di dialogo in versi. Anche il dibattito scottante e attualissimo sulla gestazione per altri, perché Buffoni ha fiducia nel fatto che la gente impara e capisce, è scritto proprio così, visto che il nostro tempo, cito di nuovo, ha ormai sancito la correlazione tra laicità e livello di istruzione. Nel testo viene anche affrontato il tema dell'amore folle. Il personaggio di Veronica, una donna che è ancora ferita dopo tanti anni da un amore non ricambiato per un ragazzo gay, dice: l'amore è folle, se ci ripenso muoio di vergogna. Il tema noto dell'amore ridicolo, del quale scrisse anche Pessoa. Se rileggiamo, scriveva Pessoa, quello che abbiamo scritto da innamorati proviamo vergogna, perché alla fredda luce della ragione le lettere d'amore sono ridicole, ma guai a chi non le ha scritte, a chi non è mai stato così ridicolo. E allora Franco Buffoni, verso la fine del libro, prendendo in carico anche questa ridicolaggine amorosa, sottolinea come tutte le vite siano grandiose nella loro piccolezza, quando scrive a proposito proprio della madre di Veronica, e quel trattino sulla pietra tra due date, 1940-1995, racchiude interamente il suo essersi donata. Il trattino, no? sulla lapide, il trattino che riassume sentimenti e l'avventura di ogni persona dentro l'esistenza. Perché in realtà questo libro è un appassionato inno alla vita, amata e accolta in tutte le sue forme, nelle forme nuove, nelle forme antiche, citando Lucrezio, come non vedere che null'altro la natura ci chiede, se non che il corpo sia esente dal dolore e lo spirito lieto e sgombro d'affanni e di timori. E allora anche noi, il più possibile sgombri d'affanni e di timori, ascoltiamo l'addio dello stesso araba di Bizet, un brano con atmosfere arabeggianti del 1873 sul testo di Victor Hugo. I francesi all'epoca di Bizet erano molto attratti dai mondi esotici, e ascoltiamo che cosa ne fa Bizet del suo esotismo. Quindi Georges Bizet, Adieu de l'hôtesse arabe. Thank you. Ed era la Die de l'Hôtesse Arabe di Georges Bizet, Felicity Lott soprano, Graham Johnson al pianoforte. Ma appunto siamo a settembre e settembre è da sempre il mese dei ritorni, il mese della riapertura delle scuole e allora vogliamo dedicare quest'ultima parte della puntata ai bambini e al viaggio che stanno per cominciare o ricominciare nelle scuole. E cerchiamo di accompagnare i nostri figli con la poesia necessaria ai ragazzi per due motivi. Primo, semplicissimo, perché tiene i ragazzi vicini ai sentimenti, ai propri sentimenti, insegna loro a decifrare quello che sentono. Il secondo motivo, perché la poesia contiene un mondo umano nel quale i ragazzi si possono riconoscere e soprattutto un mondo non teorico ma vissuto in prima persona da chi scrive. Quindi i poeti diciamo che parlano ai ragazzi di un'altra possibilità di mondo, perché il mondo non si cambia accettando il mondo per quello che è, ma si cambia sognando un mondo nuovo. Ed è un po' quello che fanno i poeti che sono stati raccolti in PMPD, Poeti d'oggi per i bambini, un bellissimo libro a cura di Antonio Porta e Giovanni Raboni, uscito da Feltrinelli nel 1978. Raccoglie questo libro i testi dei maggiori poeti italiani, scritti appositamente per i piccoli, perché, come scritto nell'introduzione, l'idea di questo libro è nata dalla convinzione che i bambini hanno lo stesso diritto di leggere vere poesie. E allora ascoltiamone due di queste poesie che sono raccolte nel libro di Porta e Raboni, e la prima è una poesia di Cesare Viviani. Sono iniziate le scuole elementari. Cercate d'essere buoni e cari, ripete ogni mattina la maestra nel controluce di quella finestra. I vostri due doveri basilari sono il profitto e la condotta, poi all'intervallo biscotti motta. E ora i miei consigli da seguire. Nell'incertezza è meglio tacere, se si ha paura è meglio non uscire. Lo sconosciuto è sempre da temere, l'eccesso e l'insistenza da evitare. Pasquale, per favore, non parlare. Chi insegna sogna il regno. I buoni consigli della maestra, quindi. E la seconda poesia è invece dal quaderno di aritmetica del gatto Pastrocchio di Giovanni Raboni. Un gatto meno un gatto fa tre topi che ballano nella dispensa e se la spassano e mangiano il formaggio, ma quando il gatto torna con la sua coda dritta e i suoi baffi lucenti, i tre topi spariscono in quattro e quattr'otto. Sarebbe bella, no? Bisognerebbe chiederle ai bambini, sarebbe bella la matematica insegnata così. E sempre in tema scolastico, Ennio Speranza ha scelto per noi un'ouverture che Brahms scrisse perché l'11 marzo del 1879 fu insignito della laurea honoris causa in filosofia dall'Università di Breslavia. E per ringraziare, Brahms scrisse questa composizione per orchestra utilizzando canzoni tradizionali goliardiche e studentesche. E quindi Johannes Brahms, ouverture per una festa accademica, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Bruno Walter. E abbiamo ascoltato l'ouverture per una festa accademica opera 80 di Johannes Brahms, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Bruno Walter. E cerchiamo di chiudere in bellezza questo nostro augurio di buon inizio di anno scolastico con un altro brano, una piccola prosa lirica di Antonio Moresco da 21 preghierine per una nuova vita, un libretto molto bello illustrato uscito per Nottetempo lo scorso anno. Leggiamo l'ultima, un pezzo, la parte finale dell'ultima delle preghierine di Antonio Moresco, quella per l'uccellino inventato, dipinto da Giuliano Della Casa quando era un po' ubriaco. O uccellino, uccellino inventato che canti e voli in mezzo agli altri uccellini, ma che gli altri uccellini non vedono perché è inventato. Sono anch'io, come te, un uccellino inventato, uno scrittore inventato. Chissà perché sono venuto fuori così inventato. Insegnami a vivere e a stare ancora per un po' dentro la mia invenzione, come un povero vagabondo che incontra in piena notte sulla sua strada una reggia illuminata e inventata, e allora ci entra dentro e sale incantato lungo gli scaloni e si sposta con i vestiti a brandelli, le scarpe bucate, tra le sue grandi sale deserte che si susseguono a perdita d'occhio, i suoi lampadari e i suoi specchi. Insegnami a stare come una cosa inventata dentro la vita inventata, a dare tutto senza aspettarmi niente. Insegnami a vivere oltre il margine della vita creata, nella vita inventata e increata. E chiediamo anche noi di stare come questo uccellino in una vita più grande della vita reale inventata, appunto, no? In una vita frutto di creazione e di generosità, come dice Moresco, insegnami a dare tutto senza aspettarmi niente. E con questo augurio di leggerezza e di libertà, Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Claudia Marsili ed Ennio Speranza vi salutano, vi ricordano che domani e dopodomani sarà con voi Anna Menichetti e la settimana dopo tornerà Attilio Scarpellini, vi ricordano anche che la parola del giorno di oggi è addio e vi augurano buon ascolto con i programmi di Radio 3 e con Latente di Stefano De Meo, pianista e autore di musica per il teatro. Latente è un brano che racconta di un uomo chiuso in se stesso, latitante potremmo dire anche. Quindi Stefano De Meo, Latente, Stefano De Meo al pianoforte, Mauro Menegazzi alla fisarmonica, Federico Di Maio Glockenspiel, Giampaolo Ascolese percussioni.